Martedì 10 febbraio, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Antonino Blando è uno storico dell'Università di Palermo e da storico qualche anno fa ha pubblicato sulla rivista Il Mulino un articolo che ricostruiva uno dei passaggi più importanti della storia della sua città, della Sicilia e dell'Italia. Stiamo parlando dell'inizio del processo a Cosa Nostra, il primo vero processo alla mafia che si svolge a Palermo. È il 10 febbraio 1986, 40 anni fa, era un lunedì. Prima udienza, tecnica per lo più. Qualche mese prima, racconta sempre lo storico palermitano sul Mulino, il 9 febbraio 2022, qualche mese prima si compie l'antefatto. È l'8 novembre 1985, e torniamo quindi indietro di 3 mesi rispetto a quel 10 febbraio, e in quella giornata di novembre viene depositata l'ordinanza istruttoria contro Abate Giovanni più 706. Un'istruttoria redatta dai giudici del pool antimafia del Tribunale di Palermo, un pool che inizialmente era composto da Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello, Giovanni Falcone e Leonardo Guarnotta, 40 volumi più di 400.000 pagine. Il processo davanti alla Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Alfonso Giordano, si aprirà, come dicevamo, il 10 febbraio del 1986 e segnerà, ci ricorda sempre lo storico Antonino Blando, un prima e un dopo nella lotta alla mafia della storia repubblicana. Buongiorno e benvenuto ad Attilio Bolzoni.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno Attilio, giornalista, scrittore, cronista di mafia per una vita, autore di numerosi libri sul tema che riguarda la mafia. L'ultimo si intitola Immortali, perché la mafia è tornata com'era prima di Giovanni Falcone. Allora, citavo questo storico di Palermo, lo storico di Palermo Antonino Blando, e ti vorrei chiedere come prima domanda se credi anche tu che il maxi processo di 40 anni fa sia stato uno spartiacque nel contrasto a Cosa Nostra in Italia.
Beh, è ovvio, nel senso che quello che è accaduto dopo, quello che è accaduto prima non sarebbe mai accaduto dopo, e per la prima volta che Cosa Nostra siciliana, cioè l'organizzazione criminale più forte del mondo occidentale, ha paura dello Stato. Negli anni precedenti, nei decenni precedenti, si giocava, c'era una trattativa permanente tra i poteri dello Stato e i poteri criminali siciliani. Ogni tanto si è fatto qualche processo, due in particolare, quello di Catanzaro nel 68 e quello di Bari nel 69, il primo alla mafia palermitana, il secondo alla mafia corleonese, ma finivano tutti con una raffica di insufficienza di prove. Lì entra in scena un uomo che è Giovanni Falcone ed è il primo uomo che fa paura a Cosa Nostra, istruisce questo capolavoro di ingegneria giudiziaria. Se fare un processo con 700 persone non è una cosa semplice. Non era, tengo a precisare, non era il processo di Napoli, non era il maxi processo di Napoli, era disegno completamente opposto, con un rigore, un rigore nella ricerca dei riscontri straordinari. I pentiti erano molto selezionati e ne esce questo mostro per la città. Pensate che per fare un lavoro, costruire una piccola strada a Palermo, allora ci volevano anni, decenni, e l'aula bunker sorge in 8 mesi e si fa questo processo che io seguo dalla prima all'ultima udienza. E certo, cambia la storia di Palermo, ma non solo la storia di Palermo, la storia d'Italia, certo. Perché primo grado, secondo grado, terzo grado, quando nel 92 c'è la sentenza della Cassazione che condanna i boss del maxi processo, per la prima volta, siamo nel 92, la parola mafia è iscritta nella giurisprudenza italiana.
E adesso noi vediamo, Attilio Bolzoni, che cosa c'è in mezzo tra queste due date storiche, il 10 febbraio 1986, appunto l'inizio del maxi processo a Palermo, a Cosa Nostra, e quel 30 gennaio 1992, il giorno della sentenza della Cassazione che conferma le condanne fatte nei primi gradi di giudizio. Lo vedremo tra un momento questo epilogo, perché è cosa ovviamente importante. Ti chiedo, mi veniva in mente ascoltando ascoltandoti mentre parlavi, se da questo maxi processo che comincia appunto il 10 febbraio 1986 emerge, come dire, una classico scontro tra lo Stato e l'antistato. In mezzo, in quel processo, si parla di depistaggi, di servizi infedeli, di uomini dello Stato collusi con Cosa Nostra, oppure è lo scontro soltanto tra lo Stato e i mafiosi?
Nel maxi processo c'è una netta distinzione tra Stato e mafia. Ci sono già un po' di delitti eccellenti che entrano nel maxi processo, che so, primo fra tutti quello del generale Carlo Alberto Alla Chiesa, ucciso a Palermo il 3 settembre del 1982, ma lì è un processo istruito a Falcone sulla mafia. Sulla mafia. Quindi, come inizia poi il maxi processo? Il maxi processo inizia da un'indagine bancaria su un personaggio che a Palermo era considerato un benefattore, Rosario Spatola, imprenditore, dava lavoro a 20.000 persone, mafioso, imparentato con gli Inzerillo, con i Gambino d'America, i Gambino d'Italia, con i Castellana, amico di Bontade. E da questa indagine, non sui reati della famiglia Spatola, ma sui legami che la famiglia Spatola aveva con le altre famiglie, con gli interessi economici, inizia il primo nucleo del maxi processo. Si allarga perché dagli Spatola si va in altre borgate, si va in America, si va al traffico di stupefacenti, si va dentro le banche soprattutto, e lì si capisce che c'è un'organizzazione unica con un vertice e non una serie di slegate come si pensava, o era, come dire, era comodo pensarlo, perché e si capisce che c'è questa organizzazione denominata Cosa Nostra. Infatti le prime parole della sentenza, ordinanza del giudice Falcone e degli altri giudici che hai citato, è: questo è il processo all'organizzazione segreta e criminale denominata Cosa Nostra. L'incipit è questo del maxi processo. E quindi ci sono i mafiosi palermitani, ci sono i mafiosi corleonesi, la maggior parte dei quali latitanti al tempo. C'era solo Liggio nelle gambe, Righina era latitante perché verrà arrestato nel 93 a gennaio, Provenzano era latitante perché verrà arrestato nel 2006, Bagarella era latitante, verrà arrestato dopo, Aglieri era latitante, molti erano latitanti, quindi è un processo fatto alla mafia della droga, alla mafia degli omicidi, alla mafia degli appalti, alla mafia che dominava Palermo. È un primo passo verso quello che poi diventerà in Italia la lotta alla mafia, ma è il primo decisivo.
Certo, Attilio, ancora un aspetto voglio chiederti, perché tu hai fatto riferimento al prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso nel 1982, il 3 settembre, una delle vittime di questo processo, ci sarà la famiglia rappresentata dall'avvocato Alfredo Grasso, presente in quell'aula bunker di Palermo, e le vittime sono anche altri. Ci vuoi ricordare alcuni dei nomi per i quali si è celebrato quel processo?
Ma ce ne sono stati veramente tanti, ma io ricordo le vittime, i familiari delle vittime delle borgate, le poveri madri, le vedove, i figli che ho visto sfilare nell'aula bunker. Tra l'altro l'aula bunker aveva una forma molto particolare, a forma di semicerchio, di astronave, quindi noi giornalisti avevamo una postazione accanto ai familiari dei mafiosi e delle vittime dei mafiosi, quindi c'era una certa squità, quindi le vedevamo queste persone. E poi soprattutto abbiamo sentito le loro drammatiche testimonianze, quindi familiari di vittime ce n'erano tante, come c'erano tantissimi avvocati. Poi gli avvocati, per un giovane cronista che per la prima volta assisteva a un processo così, diciamo, straordinario, era molto interessante che c'erano avvocati che non è che difendevano un mafioso, due mafiosi, gruppi di mafiosi. Quindi attraverso gli avvocati noi riuscivamo, quel tipo di avvocati, non tutti gli avvocati, riuscivamo anche a capire gli schieramenti, perché se tutto un gruppo di imputati mafiosi sceglieva solo un avvocato, capivamo quali erano gli schieramenti, nel senso quali erano tutti amici.
Allora veniamo adesso ad un passaggio, ti chiedo, ma la risposta probabilmente è scontata, ma arriviamo alla questione che riguarda il ruolo in questo processo di una figura come quella di Tommaso Buscetta, collaboratore di giustizia. Quanto le sue, il suo rapporto con il giudice Giovanni Falcone è stato fondamentale, diciamo così, per portare questo processo a compimento, per farlo arrivare fino in fondo e farlo arrivare fino in fondo con la conferma delle sentenze di condanna. Però prima che tu ci dia una risposta a questa domanda, voglio far sentire soltanto una manciata di secondi di quella che fu una delle deposizioni di Buscetta al maxi processo, in cui lui dice qual è il rapporto che aveva e pensava di avere con questa organizzazione. Sentiamolo.
Effettivamente ero entrato e rimango con lo spirito di quando io ero entrato, ma dagli anni 70 in poi questa associazione, cosiddetta Cosa Nostra, ha sovvertito l'ideale poco pulito per la gente che vive dentro la legge, ma tanto bello per noi che vivevamo in questa associazione, cominciando con delle cose.
È un'associazione che ha sovvertito i suoi principi, ecco perché lui ne prende le distanze in qualche modo, Buscetta, no? Attilio Bolzoni.
Beh, è la sua versione dei fatti, nel senso che dice: io non sono un traditore, traditore è Rina, sono gli altri, no? Uh-huh. È la giustificazione che dà Tommaso Buscetta dopo che gli uccidono tanti figli, parenti, cugini, nipoti, gli amici. La giustificazione che dà, dice: io non sono il traditore, non sono il pentito, siete voi che avete tradito i valori della Cosa Nostra, no? Uh-huh. Ed è, come dire, un passo fondamentale, perché la cosa, noi si dice, senza Buscetta non avrebbe scoperto il giudice Falcone tutto quello che ha scoperto. Io invece credo che sia un po' diverso, nel senso che il giudice Falcone già sapeva tante cose, poi ti dico perché. L'importanza di Buscetta è un'altra, che gli ha dato una chiave per decifrare quel mondo. Questa è la cosa straordinaria di Buscetta. Faccio un esempio: una decina, una quindicina anni fa, un amico di Palermo mi ha regalato degli appunti del dottore Falcone, delle fotocopie naturalmente, dove già prima di Buscetta il dottore Falcone segnava tutto, aveva tutta una mappa di mafiosi e territori, e quindi aveva su quasi tutti i territori della provincia di Palermo, sapeva chi erano i mafiosi, i capi, ogni tanto c'era un punto interrogativo o un vuoto o una parte vuota, e io mi sono chiesto appena ho visto questo documento: ma come faceva a sapere tutto prima di Buscetta? Perché prima di Buscetta, a contribuire in maniera straordinaria al maxi processo, è stato un poliziotto, Ninni Cassarà, il capo dell'investigativa, che ha portato tanto materiale investigativo al giudice Falcone, e aveva una fonte che era prima di Buscetta, che dal buio assoluto si è arrivata a scoprire tante cose. E come l'avevano chiamata questa fonte? Prima Luce. Chi era? Salvatore Contorno, prima di pentirsi. Quindi tutti i nomi erano già stati forniti, molti nomi. Quando arriva Buscetta, dà le conferme, ne dà altri di nomi, e soprattutto dà la chiave per entrare in quel mondo, per far capire al giudice Falcone che cos'era esattamente Cosa Nostra. Quindi l'importanza di Buscetta non è tanto nei nomi che fa, ma in quello che spiega Falcone per capire quel mondo per la prima volta.
Tutto questo lavoro che viene fatto da Falcone è un lavoro collettivo, fatto insieme agli altri membri del pool che nominavo all'inizio della trasmissione, e guidati prima da Rocco Chinnici, il procuratore che poi viene assassinato a Palermo, e poi quel coordinamento viene preso nelle mani di Antonino Caponnetto, che arriva da Firenze per assumere questo incarico importante. Acceleriamo i passi a Attilio Bolzoni, perché dobbiamo arrivare poi a che cosa accade anni dopo. 86 l'inizio del maxi processo, 1992 la sentenza conclusiva della Cassazione. Il primo grado si conclude con delle condanne, condanne pesanti, già rappresentano un successo per la procura. Il secondo grado, nella buona sostanza, conferma quelle condanne, e poi arriviamo al 30 gennaio 1992. La Corte di Cassazione, in molti, Attilio, si aspettano che quella corte faccia quel lavoro che era stato fatto anche in passato, e cioè quello di ammazzare le sentenze, no, di secondo grado, non confermarle ma bocciarle, riformarle in qualche modo, respingerle. E invece che cosa succede? Succede che la sentenza di secondo grado del maxi processo, la Cassazione la conferma sostanzialmente, e quindi i mafiosi per la prima volta vengono condannati in via definitiva, Attilio.
Devo fare una piccola precisazione, nel senso che non è stato così automatico. Dopo la sentenza di primo grado, che è stato un successo per straordinario per il giudice Falcone e per tutto il pool, accogliendo praticamente la sentenza di primo grado, la tesi accusatoria dell'associazione unica con un vertice, in secondo grado non andarono in realtà così le cose. Secondo grado ci fu quello che alcuni pentiti, parlo di alcuni pentiti, chiamarono la giustatina, cioè non fu riconosciuta la unicità dell'organizzazione Cosa Nostra, quindi ci fu uno stravolgimento in secondo grado. Dopo il secondo grado si aspettava la Cassazione. Tutti i processi di mafia e terrorismo al tempo erano destinati alla prima sezione penale della Corte di Cassazione. Presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione era Corrado Carnevale, un magistrato che odiava Falcone e Borsellino. Poi l'avremmo scoperto delle intercettazioni ambientali, quando fu messo sotto accusa, poi fu assolto. E nel frattempo, e questo è il passaggio più delicato secondo me della vicenda palermitana e del dottor Falcone dopo il maxi processo, ad un certo punto il giudice Falcone decide di lasciare Palermo e di andare, tra tante voci critiche, a Roma. Al Ministero di Grazia e Giustizia da Martelli, molti dei suoi amici hanno espresso delle critiche feroci, cioè perché lascia Palermo, perché se ne va, invece va a Roma e dà l'ultimo tocco del capolavoro, secondo me. Cioè pur non credo che avesse tutta questa voglia, ma aveva capito prima di tutti la necessità di andare là, perché cosa fa là? Andando al Ministero di Grazia e Giustizia come direttore degli affari penali, fa l'ultimo capolavoro e salva il maxi processo. Fa fare al Ministro di Grazia e Giustizia una legge per la rotazione dei processi di mafia, che non devono andare sempre allo stesso giudice, e grazie a questa rotazione va ad un giudice normale, che non è l'ammazza sentenze carnevale, e si arriva nel 92 alla condanna definitiva. Quindi primo grado è andato in un certo modo, c'è stato lo stravolgimento nel secondo grado nel processo d'appello con la Cassazione senza Carnevale, perché un Carnevale avrebbe ammazzato il maxi processo, l'aveva dichiarato in tutti i modi. Si arriva al 30 gennaio 1992, dove noi oggi e te possiamo dire la mafia esiste per quella sentenza, perché senza quella sentenza non lo potremmo dire, non l'avremmo potuto dire poi in seguito.
Che cosa succede? Qui andiamo a chiudere il nostro racconto, Attilio Bolzoni. Che cosa succede poi in quei mesi successivi del 92? È la storia che ciascuno di noi conosce, sulla quale ha una propria emozione da esprimere, non solo pensiero razionale. In ogni caso l'assassinio di Salvo Lima, il rappresentante di Giulio Andreotti in Sicilia, è uno degli snodi fondamentali, e poi ci sono le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Ora, su questo ovviamente, no, si sono scritte pagine non soltanto di sentenze e motivazioni, ma anche volumi di analisi storiche, di cronaca, di giudiziaria e quant'altro. Questi tre eventi messi in fila, Attilio, so che non possono essere probabilmente accomunati da un'unica lettura, ci sono dietro ragioni e motivazioni forse anche diversi, ma tu a questo punto, per andare a chiudere, come li sintetizzeresti come parte, diciamo così, di quel racconto che era iniziato il 10 febbraio del 1986?
A fine dell'inverno di quel 92, quindi qualche settimana dopo la sentenza del maxi processo, dei sicari di Cosa Nostra inseguono per i dialetti di Mondello Salvo Lima, l'uomo politico al tempo più famoso della Sicilia e più potente, e gli sparano alle spalle come si fa coi traditori. Aveva promesso il buon esito del maxi processo alla Cosa Nostra siciliana, non ha mantenuto le promesse e lo uccidono. Quel giorno Falcone scende a Palermo e dice una cosa, una sola: da questo momento in poi può succedere di tutto. E di tutto è successo. Non poteva immaginare esattamente che a maggio sarebbe toccata a lui, il 23 maggio, che il 19 luglio è toccata a Paolo Borsellino, al suo amico Paolo Borsellino, che a settembre è toccata a Ignazio Salvo, l'esattore
delle tasse.
L'esattore delle tasse, mafioso, ed era l'imprenditore più ricco della Sicilia. Quindi in quella 92, subito dopo la sentenza del maxi processo, succede l'ira di Dio. In Sicilia, ma voi siete a Milano, anche a Milano c'è Tangentopoli, nel febbraio c'è il Mariuolo Chiesa, Mario Chiesa viene preso, e lì c'è l'Italia sottosopra. Palermo e Milano mettono l'Italia sottosopra, i giudici di Milano con Tangentopoli, la mafia siciliana e chissà con chi altro, con le stragi e il Tritolo giù. E curiosa coincidenza, mai come prima Palermo e Milano sono state così vicine.
E allora voglio dare soltanto questo messaggio, Attilio Bolzoni, a chi ci sta ascoltando, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, che se vogliono girare improvvisamente lo sguardo verso l'oggi o al più tardi verso quello che è accaduto ieri, su queste altre questioni il titolo di riferimento è Immortali, e cioè l'ultimo lavoro fatto da Attilio Bolzoni, di cui abbiamo parlato tra l'altro in questa trasmissione nei mesi scorsi. Io mi fermo qui, così, con quelle parole che abbiamo ascoltato da te poco fa, Attilio Bolzoni, ringraziandoti, e ci risentiamo sicuramente presto. Grazie Attilio, buona giornata.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Attilio Bolzoni, giornalista, scrittore, cronista di mafia, autore di numerosi libri sulla mafia, citavo l'ultimo in ordine di tempo, Immortali, perché la mafia è tornata come era prima di Giovanni Falcone. E a proposito di storia, voglio citarvi giusto un passaggio di un articolo di questa mattina sulla Stampa, firma Giancarlo Caselli, che di Palermo è stato il procuratore capo nella seconda metà degli anni 90 insieme a Vittorio Barosio. L'articolo comincia con questa data, ovviamente, di riferimento: il 10 febbraio 1986 nell'aula bunker del carcere del Lucerdone si svolgeva a Palermo la prima udienza del maxi processo a Cosa Nostra, il capolavoro investigativo, scrive Caselli, giudiziario del pool dei giudici istruttori di Palermo. La mafia è nata con il feudo, ma partire da qui, dice in questo tentativo di ricostruzione storica, sarebbe in questa sede davvero troppo. Almeno un po' indietro, però, comunque bisogna risalire per vedere in una prospettiva storica Cosa Nostra. Perché c'era una volta, e qui gli autori dicono una volta, che la mafia non esisteva. c'era e come che c'era, ma ne negavano l'esistenza stessa pubblicamente e ufficialmente, fior di magistrati, cardinali, uomini politici, una compagnia assortita ma così compatta da far sembrare pazzo chiunque dissentisse. E pazzo difatti fu considerato quel Leonardo Vitale, un proto pentito, che un bel giorno si offrì di dire tutto quello che, essendo mafioso, sapeva dei vari boss. Come credergli se la mafia neppure esisteva? Meglio, più logico, chiuderlo in un manicomio e senza curarsi di sviluppare le sue rivelazioni che poi, guarda caso, risulteranno vere. Tant'è che la mafia, quella che non esisteva, che tutti dicevano che non esisteva, lo ucciderà. Questo è un pezzo iniziale di un racconto che vale la pena di essere letto, perché c'è una ricostruzione e in una messa, come dicevo, in prospettiva storica della storia di Cosa Nostra stessa. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Ringrazio ancora Attilio Bolzoni per essere stato qui questa mattina. Grazie soprattutto a voi, ascoltatrici e ascoltatori. La linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!